Va bene, questo è il libro, per chi lo vuole ce ne sono tre copie, ne ho prese 5, 2 sono andate prima, ne sono rimaste 3, eventualmente altri ordini. Com'è che era nata l'idea? Ti avevo chiesto, ce l'hanno sentiti, insomma è stato stabilito il contatto, Franco Stefanoni gentilmente ha risposto sì, e quindi stasera parliamo di questo libro che tratta delle grandi famiglie del cemento milanese, quelli che hanno fatto la storia edilizia della rendita urbana e hanno configurato la città così come oggi. Al centro di questa narrazione c'è Ligresti, Salvatore Ligresti, ma non si parla solo di lui. Soprattutto direi, puoi dare una panoramica e poi le domande, perché sono veramente tante le implicazioni che ci sono, alcune le abbiamo già considerate perché questa presentazione si colloca all'interno di quel ciclo Spazi Contesi che era iniziato ancora prima dell'estate con un incontro sul piano casa fatto con l'avvocato Fortunato Sullam e un analista amministratore che forse conosci, De Gaspari, che insomma è stato un bel momento in cui a partire da quella che era un'emergenza politica che poi è andata come si vede in questi giorni avanti, si sono fatte delle riflessioni. Poi il discorso è continuato con un bel incontro sulla questione della logistica lombarda, sia dal punto di vista proprio di un'analisi, un atlante della struttura logica, sia dal punto di vista delle situazioni di lotta dei lavoratori che hanno segnato gli ultimi mesi, che sono uno degli aspetti più interessanti di attività nel mondo del lavoro. E questa questione della logistica, delle aree, delle grandi aree della distribuzione commerciale c'entra direttamente anche con i temi di stasera, ecco. Per cui a partire da, chiaramente non credo che tu possa riassumere, ma due o tre questioni nodali e poi se ne parla, se ne discute, ecco.
Eccoci, buonasera a tutti, tanto grazie per l'invito. Allora, come riassumere questo volume, il contenuto di questo volume? Intanto è una descrizione degli ultimi 40 anni, diciamo circa, più o meno 40 anni, di presa di potere immobiliare sulla città. Quindi è una descrizione di chi sono stati e chi sono non solo i costruttori, ma anche diciamo gli immobiliaristi, gli sviluppatori, come si chiamano oggi, no? I palazzinari, chi ha dato i soldi, quindi il sistema finanziario che ha appoggiato le più grosse operazioni fatte da queste parti. Che tipo di politica c'è stata in questi decenni, come le cose si sono combinate. Allora, questo partendo da un presupposto, che naturalmente Milano è una città nota, conosciuta per altri aspetti forse, no? Almeno vista da fuori. Pensiamo cos'è il sistema del fashion, della moda, no? Che cos'è la borsa, quindi la borsa Piazza Affari, così. Milano intesa in questo modo ha una viene vista dall'esterno, dal resto dell'Italia, all'estero, eccetera. Però c'è una forza in campo, un potere che io, come dire, credo sia poi alla base di anche di altri, no? È quella cosa che si vede, ecco. Io in quest'epoca tante cose di cui si parla poi non si vedono, nel senso che si tende molto a chiacchierare, a diffondere un'informazione su cose che non dico che non esistono, ma non si vedono, no? Diciamo, il mondo digitale tante volte è fatto così, no? Qui si parla di una qualcosa che davvero è la più visibile di tutte, e quella consiste nella struttura, consiste nella, appunto, nel cemento, consiste nella, nell'immobile che riempie la città. Allora, io sono partito dal presupposto di capire chi ha comandato a Milano, e alla fine, certo, il nome che domina in assoluto è quello che si diceva prima, perché in questi 40 anni, se uno va proprio a vedere bene che cosa è successo, le dinamiche, questo signore meno male compare sempre, no? Quindi Salvatore Ligresti è un collante che comincia a fine anni 70, anzi lui addirittura negli anni 60 già mette le prime, poi diciamo con i 70 in poi fino a pochissimo tempo fa, perché oggi Salvatore Ligresti è uscito di scena, no? Meno se, questo è un po' perché giudiziariamente è stato colpito, e poi anche, come dire, è un signore che ha oltre 80 anni adesso, non è, ma fino a pochissimo tempo fa era ancora un influentissimo signore. Ecco, qui quindi io dedico un capitolo a questo, no? Perché è la storia dall'inizio, come arriva, tutto quello che succede. E su questo se ne potrebbe parlare lungamente, perché chiaramente il sistema finanziario legato a questa famiglia, questo, ha permesso che, quindi Mediobanca, quindi la finanza che conta, quindi una politica succube, una politica da crax in poi, insomma, no? Anche se con dinamiche differenti tra quegli anni e gli anni più recenti. Quindi la corruzione, quindi il carcere, quindi tutte le cose successe. Ecco, poi ci sono degli eredi però di questo signore, non è che ci sono degli eredi, ci sono persone che in qualche modo sono agganciate a lui e che oggi, ancora alcuni di loro, oggi ancora sono figure molto influenti. Pensiamo a Manfredi Catella con tutto il discorso di Porta Nuova, no? Catella è, in qualche modo è uno degli eredi di Salvatore Ligresti, anche se poi lui, quando l'ho intervistato, dice sempre che non è vero, no? Perché poi è ovvio che tutti prendono distanza da Salvatore Ligresti. Salvatore Ligresti, quando era molto potente, era osannato, ma da quando è caduto tutti dicono ma io non c'entro nulla. In realtà un Catella, il padre di Catella, era socio d'affari, va più in società con Salvatore Ligresti, e lui è sempre stato considerato un figlioccio di Salvatore Ligresti. Quindi, considerando che con Heinz, che è il gruppo che ha messo in piedi tutto il grattacielo di Porta Nuova, tutta la parte che vediamo, no? Così spiccare così in alto, ecco, questo signore arriva da lì. Allora, quindi c'è questo blocco, ecco, e poi ci sono altre formazioni in campo che vanno a, e purtroppo, stato, questo non era non è stato pensato come un lavoro sulla corruzione, no? Perché sono stati altri, non, però poi in realtà via via che l'edilizia affronta il capitolo edilizia, via che si affrontano i capitoli degli appalti, delle concessioni, via che si affrontano i piani, gli ex piani regolatori oggi, no? Modificati nella più moderna accezione, sempre, ma proprio sempre si va a parare nel settore corruttivo, cioè l'ambito corruttivo. Allora alla fine non c'è storia in cui questo aspetto non state fuori. È una cosa un po' triste, ma è così. Quindi, questo a sinistra come a destra, naturalmente Milano è stata una città governata a lungo, almeno negli ultimi tempi, da giunti centrodestra, prima che arrivasse Pisa Pia, quindi quelle sono state giunte dove si è fatto molto urbanistica di un certo tipo a Milano, si è schiacciato l'acceleratore su un intasamento, diciamo, da questo punto di vista, una maggiore libertà, ecco, diciamo così, usando parole soft, c'è stato un ampio margine corruttivo, quindi una politica a Milano che, a differenza di quella craxiana, no, ha subito in un modo diverso, cioè ai tempi di Craxi Salvatore Ligresti andava in comune, no, e più letteralmente lo descrivono nelle testimonianze dell'epoca, picchiava i pugni sul tavolo esigendo, perché lui era il padrone, lui lo comandava. E c'era una politica socialista di sinistra in quegli anni che venne incontro, ecco, a questo tipo di richieste. Poi nel tempo le cose sono cambiate, quasi una politica cittadina locale che naturalmente è venuta incontro a certe esigenze, no? Cioè non c'era più neanche una contrapposizione, una lotta, un confronto, un pugno sul tavolo, no non lo faccio, sì non lo faccio, cioè, si è assistito a una forma quasi così più sdraiati, diciamo, sulle esigenze di certi costruttori, e Salvatore Leghersti ancora in primis. Qui si racconta di quindi la sinistra dell'epoca, la sinistra di questi anni, pensiamo a Penati, tutta la faccenda di Sosto Giovanni, che io cerco di descrivere perché questo è un capitolo ancora aperto in buona parte, perché i processi sono in corso e vediamo come finiranno. Certo è una descrizione molto, molto amara di quello che viene fuori. Poi c'è il capitolo Santa Giulia e poi si arriva all'Expo. Ecco, quindi io l'Expo, diciamo, si parla degli Leghersti e si arriva all'Expo. Io quando questa cosa andava a finire, cioè andava proprio a maggio, diciamo, quando diventava concreta, no? Lì proprio cominciavano a uscire il botto delle, no? delle inchieste che io già racconto prima, ma poi ciò che si sapeva, ciò che si presupponeva, ciò che si intuiva è scoppiato con quello che abbiamo visto. E quindi Expo è anche questo, Expo è tante cose. Expo ha un male originario, diciamo, che è le aree, no? Perché al di là di quello che faranno sull'Expo, ma proprio il discorso immobiliare, cioè, lì c'è proprio un meccanismo originario che è proprio inquinato all'origine. Quindi chi aveva la proprietà dei terreni, quindi la Fondazione Fiera, che Bassi, i soldi che hanno preso alla fine dopo un tormentatissimo, diciamo, tira e molla con Formigoni e Moratti, alla fine si scucciano dei denari. Oggi il bando per il dopo Expo, quei 300 rotti milioni della gara, no? Nessuno se la aggiudica, il che vuol dire che se i proprietari, quindi il sistema Expo, quindi Regione e Comune sostanzialmente, non sono gli unici, ma sono i più portati, non otterranno dei soldi indietro, non sapranno come pagare le banche, grazie alle quali hanno pagato i proprietari iniziali, quindi dice che sarà un cortocircuito per cui alla fine chi pagherà è Pantalone, cioè tutti noi, perché alla fine, no, questo è quello che è, perché c'è questo male originario, cioè come si è proceduto all'inizio per comprare quei terreni. È un'anomalia, no? Perché i Cabassi hanno preso 60 milioni all'epoca, ma poi potranno costruire in futuro su quell'area. E quindi lì c'è il sistema CL, no? E tutto quanto. Ecco, diciamo, l'excursus di massima è questo. Quindi si parte da un signore che da nulla inventa un impero e si arriva alla manifestazione dell'Expo dovrebbe esserci, diciamo, perché qualcuno dei dubbi, ma ci sarà evidentemente. Proprio stamattina sono passato di lì perché passavo col treno, ho avuto sempre l'occhio quando, no? E ho guardato, ho visto che c'è stato qualche progresso, diciamo, nelle parti strutturali, no? Quindi ciò nonostante, considerando che siamo a fine anno e il primo maggio dovrebbe essere tutto operativo, c'è da fare una bella corsa, perché è vero che sta crescendo, è vero, ci sono parti strutturali in cemento, di acciaio, le parti che oggi si vedono, però se uno pensa a tutto quello che deve ancora accadere, compresi tutti i collaudi di tutte le cose, perché poi non basta costruire, la miriade di collaudi per la sicurezza ci saranno dalle scale mobili a... Comunque, insomma, siccome l'hanno voluto, a un certo punto di vista, io in cuor mio dico, beh, a questo punto lo facciamo con questo Expo, perché non farlo sarebbe una figuraccia mondiale, no, che non ha pari. Se si arrivasse in ritardo, questa è la situazione. E quindi io come dire, cerco di entrare un po' nel merito di queste vicende. Se vogliamo trovare un denominatore comune, è che un gruppo, alcune persone hanno dominato tutti questi anni in queste condizioni, cioè di vantaggio economico finanziario alcune banche, Banca Intesa, Mediobanca, sono Unicredit in questi ultimi anni, sono le principali, che molto spesso diventano proprietarie loro stesse di grandi aree, grandi operazioni, e quindi sono immobiliariste, di fatto, prima prestano, poi convertono i prestiti in proprietà, quindi diventa questo meccanismo, è una Milano in scacco, diciamo sotto scacco, direi una manciata di persone. Questo è il punto. Mi si è chiesto una sintesi, l'ho fatta così.
Ecco, io direi di iniziare subito con le domande, perché appunto come diceva all'inizio, il bello di questa storia è che è sotto gli occhi di tutti, nei suoi risultati pratici è qualcosa che non si rischia di non vedere. E quindi anche semplicemente le domande su un pezzo di città piuttosto che un altro sono gravide di implicazioni. Allora, io ne faccio una che è quella che sempre mi rode, mi prende di più, che è una domanda generale su Milano, ex città industriale, ex polo operaio di lavoro produttivo, e la sua trasformazione, che è appunto visibile a tutti e che è esemplificata, per fare un nome, dalla trasformazione della Pirelli in Pirelli Real Estate. In questo caso è proprio la ragione produttiva di una grande famiglia, di una grande impresa, che riassume un'intera vicenda. Ecco, e l'importanza di questa trasformazione insomma, è evidente, oltre che per le sue ricadute sulla vita di chi sta a città, proprio sugli assetti complessivi del capitale italiano. Leggere bene questa trasformazione significa leggere bene la questione industriale in Italia, le grandi famiglie che hanno fatto la storia produttiva italiana. Ecco, tu come leggi proprio il significato profondo di questa vicenda, che è un significato che secondo me va al di là del dato economico, per quanto esso sia importante, cioè c'è chiaramente una questione di aree edificabili, ma c'è qualche cosa secondo me di più profondo che riguarda proprio l'assetto sociale e politico, oltre che produttivo, di quella che è stata la capitale non morale, ma la capitale politica d'Italia lungo tutto il Novecento. Come vedi questa cosa?
Che Milano ha perso questa capacità, questa leadership industriale. Venendo, per esempio, parlavi della Pirelli, no? Bicocca, Pirelli. E lì è proprio davvero un esempio chiarissimo. Se si segue quella storia si capiscono queste cose qua, questo tipo di cambiamento. Da che cos'era la famiglia Pirelli fino a Leopoldo, e che cosa è stata la famiglia Pirelli con l'ingresso, quando diciamo, entra in famiglia Tronchetti Provera. E con Tronchetti Provera, il suo comando, la sua leadership nel gruppo, come cambia tutto, no? Anni in cui tutto quel pezzo enorme dove lavoravano decine di migliaia di persone diventa soprattutto un boccone torniamo sempre lì, il mobiliare, perché ricordiamoci che è stato un straordinario esempio di progetto, perché poi non tutto è stato fatto, però di voler fare dagli anni 90 in poi, e poi a un certo punto, non moltissimi anni fa, tutto questo ricambia un'altra volta e Tronchetti, da grande mobiliarista di Milano, perché poi era tante cose, ma soprattutto era questo in quegli anni, basta, cede tutto, no? Oggi ha ancora un interesse nell'immobiliare, ma è marginale rispetto a quello che era in passato, e tutta quella roba là, dove si è costruito, si è fatto, mille cose, bicocca, oggi basta andarci, si vede cosa... basta, il gruppo Pirelli si sfila da questo. E quindi questo è un esempio di come la città ha vissuto varie stagioni, ha perso la... ma ha perso, d'altra parte, voglio dire... In una certa misura, e questo non è vero solo per Milano, è vero per la Lombardia, è vero per il Nord Italia, no? L'archeologia industriale, no? Quindi immense aree abbandonate completamente, uno va a Lambrate, no? Va in zona Rubattino, quelle parti là, la Lambretta, no? Dico, o l'Alfa Romeo, non so, dico aree così, dove veramente zone desertificate, abbandonate, il valore non viene, come dire, si moltiplica nel momento in cui da quella zona lì si dice che si può costruire residenze, e scatta questo meccanismo. Siccome Milano è diventata la città del terziario da molto tempo ormai, non è una novità, quindi il terziario che domina è l'industria che è sempre meno, capitale di che cosa? Dell'economia italiana? Della finanza forse, però ecco, il discorso della Milano di quei tempi là, vabbè, questo è una cosa evidente, si capisce, non c'è più, no? Probabilmente il discorso immobiliare descrive, quindi l'aspetto della costruzione, dell'edilizia, descrive come questo accade. Quindi si passa da industria al terziario, si valorizzano, cambiano le tipologie di patrimoni, ecco, come si valorizza un patrimonio, e come cambia una città. Questo non è accaduto in altre parti d'Italia, perché se uno pensa a Roma, pensa a Genova, pensa a Torino, non è stato così. È soprattutto qui che è accaduto questo, perché qui era c'era il grosso della produzione, intorno a una città, intorno, diciamo, ai satelliti. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma questo è un po' il quadro. Che... Poi ogni zona, come dire, l'ex area industriale è come dire, un po' il condimento di tutto questo. Ovunque si descrive una situazione, trovi sempre un pezzo di città abbandonata. In quelle zone si è riusciti a cambiare le questioni di questi, Tronchetti, lo stesso Berlusconi, no? Perché poi Berlusconi, non dimentichiamoci che è tutto inizio dalla edilizia, no? Poi lui in quegli anni voleva costruire tanto, ha fatto delle cose che tutti conoscono, come Milano 2003. Il fratello ha fatto molte altre cose, quindi ecco, diciamo, c'è quindi la sua fortuna inizia da lì. Tutti questi signori modificano, cambiano la città in questo modo. Ecco, questo è quello che è accaduto.
Forza.
C'è un sacco di curiosità proprio dalla cittadina.
Vieni, così resta registrato.
No, vorrei capire, no? In questi ultimi anni tanti si sono viste costruire case e poi sappiamo che ci sono un sacco di alloggi sfitti e invenduti. Allora, una domanda che mi sono sempre fatto era se questi costruttori dove guadagnano, cioè se guadagnano facendo la casa, cioè la fabbrica dell'edilizia, e poi non gliene importa niente poi che queste case vengano vendute. Questa è la prima roba che non capisco. Poi scusa, questa cosa mi colpisce tanto di più e devo dire mi addolora profondamente rispetto a Porta Nuova, perché io mi domando tutti quei metri cubi infiniti, no? Io passo, quando passo non vedo le luci, dico ma che fine faranno, poi ci cascheranno in testa. Se gli impianti non vengono usati e mantenuti, poi diventa pattumiera, no? Ecco, allora volevo sapere, appunto, come guadagnano se non vendono, no? E poi Porta Nuova è italiana o è di proprietà del socio di Catelle? Quindi la responsabilità di questa massa di edifici di chi è e se la volontà è quella. Io mi immagino già una visione che mi pare la più possibile, che è quella che venga venduta, non so, agli arabi, a qualcuno. È così. Ecco, allora io lì sì che mi immagino un'ulteriore modifica, no, dell'impianto morale, culturale, etico, cioè culturale, diciamo, di là della città, no? Perché se arrivano popolazioni nuove, voglio dire che sono le popolazioni dei grandi ricchi, non sono certo questi che vanno a integrarsi con noi, no? Ecco, se si può immaginare anche uno scenario di questo tipo, in cui attraverso queste grandi realizzazioni, poi davvero si cambia la fisionomia ulteriormente di questa città.
Dunque, sulla prima questione, diciamo, in linea di massima si può dire questo, che è capitato molte volte che si costruisca, poi l'operazione va in porto fino alla costruzione, fino anche all'abbellimento. Ma poi uno si chiede, ma come mai tante volte ci sono questi palazzoni, tutto ferro, acciaio, che rimangono desolatamente vuoti? Ma non per poco, per anni e anni, a volte decenni. In alcuni casi ci sono torri. Ecco, diciamo che, parlo in linea generale, queste operazioni immobiliari funzionano così, che questi cespiti, questi patrimoni, questi, diciamo, cose fatte, vengono portate a garanzia, quindi è un modo per dire: io ho fatto questo, questo è la garanzia per farne un altro. Allora è un meccanismo che autoalimenta, e non per tornare sempre lì, ma Ligresti ha disseminato per la città tantissime di queste operazioni, no? E poi restavano sfitte. Uno va lì a Forlanini, per dire, quando uno va verso via Corelli, no? E lì ci sono 5-6 palazzine che storicamente sono rimaste quasi sempre sfitte. Poi magari nel tempo che fu venivano occupati, si trovavano anche delle irregolarità, venivano chiuse e stavano così per tantissimo tempo. Uno dice, ma se esistono tutto questo, che cosa porta a... No? Porta al fatto che sulla scorta di quello se ne facciamo delle altre, perché poi il sistema delle garanzie bancarie funziona così. Questo è linea di massima. Sul discorso di portano... Ma anche sono altri soldi che arrivano, sono altri soldi che arrivano, sono altri soldi che arrivano come finanza. La finanza, grazie a quello, ti do altri soldi per fare delle altre, quella soldi lì. Sul discorso della Porta Nuova, allora io so, per esempio, che ancora l'altro giorno il Bosco Verticale, no? Al 90% non è stato venduto, quindi vuol dire che se uno va lì di sera e guarda su, trova le luci in 3 o 4 appartamenti, no? Tutto il resto no. Ecco, questo è un segnale. Ecco, un segnale come poi le cose vanno avanti. Anche qui dovrà essere già tutto venduto, perché in realtà non sono poi tantissimi appartamenti, no? Sono due, una torre più alta, una torre più bassa, invece siamo un po' al palo. Sul fatto che questa come altre realtà diventino preda di gruppi stranieri è già in corso. Cioè il fondo sovrano del Qatar, che si è già comprato un pezzo, Heinz stessa, che è artefice, è di matrice americana, perché è arrivata dalla California. Poi quella italiana è a maggioranza italiana, nel senso che Catella muove lui le cose, però il marchio, cioè la casa madre, sta negli Stati Uniti. Tutto questo è già in corso, no? La stessa City Life, no? Che oggi è diciamo, c'è, come dire, in mano alle assicurazioni, no? Quindi c'è Generali, c'era Allianz, c'era prima ancora, c'era anche Ligresti, anche lì adesso è uscito. Allora anche lì si dice che, no, questo prima o poi ci sarà una cosa così, no? Quindi che poi questo porti un cambiamento visibile, questo non so dire, perché qui è una questione di ricchezze che a livelli siderali, no? Che questo comporti, cioè un cambio azionario di questo tipo, comporti un cambiamento morfologico nella città, perché sono cose già fatte, Sarebbe diverso se non ci fosse, arrivasse un gruppo straniero e imponesse una sua visione del mondo. Accadrà, però ecco, sono cose differenti, credo.
A proposito di peccati originali, no? Dicevi prima che Expo è nata già su una... su del marcio pesante, che io credo che tu ti riferissi al fatto che sono aree agricole che sono state acquistate da Fondazione Fiera e quindi da Regione e Comune.
Cioè, esatto.
Ecco, io mi domando, il Comune con quali soldi ha comprato intanto queste aree? Anche se le compri a poco, banche.
Perché deve vendere oggi a 300 milioni l'area Expo dopo l'Expo? Per pagarsi con le banche.
Ora, quindi qui diciamo il plus valore è dato dal fatto che tu compri un terreno agricolo, lo doti di infrastrutture, quindi gli porti un po' di metropolitane, un po' di strade, gli metti la luce, eccetera, aumenta di valore con qualche inghippo, immagino, con i comuni locali. Fai passare dei piani regolatori per cui queste aree passano di destinazione, diventano in parte edificabili e da lì poi ci sarà il plus valore e il guadagno. Tu hai studiato invece degli altri sistemi di cui così si è parlato varie volte, di invece devalorizzazione forzata, voluta di aree? Per esempio, in un'area mezza abbandonata lasciano arrivare campi rom, li lasciano lì per un po', li lasciano pascolare per un qualche anno, fino a che quell'area è devalorizzata al massimo, la gente non compra più, non va più a fare attività. Poi a un certo punto scatta qualcosa per cui è come se ci sono delle condizioni o si stanno liberando delle condizioni di aumentare quel valore, di portare delle strutture, di portare dei palazzinari, degli interessi, eccetera, e allora c'è lo sgombero, così come mi sembra di capire che avviene anche in altre strutture che riguardano l'edilizia popolare, no? Lo lasciano in mano all'emarginazione, al totale disastro, non fanno più manutenzione, lasciano che ci siano affari e faccendieri più o meno mafiosi, a volte così si dice, che girano appartamenti, ma sono probabilmente più voci che altro, perché mi viene da dire, perché le persone che ci sono dentro che le hanno occupate se le sono messe a posto con il loro lavoro, i ragazzi, i gruppi che le hanno occupate dopo che erano sfitte da anni se le sono manutenute, hanno creato delle relazioni, però diciamo viene creato questa facciata di grande degrado e devalorizzazione, perché evidentemente ci sono poi degli interessi, le vogliono scomprare per metterle in mano dei privati, fare delle ristrutturazioni. Se io non so, nel passaggio Aler, Regione Comune, anche lì se hai delle notizie, ma soprattutto su questi sistemi di devalorizzazione, se ci sono delle regole che tu hai capito, insomma.
Ma regole forse no, però diciamo Si è visto che questo accade. Per esempio mi viene in mente in fondo a Ripamonti, dove c'era un'ampia zona, anzi parte ancora adesso, no? Abbandonata, e quindi poi ecco, lì sembrava proprio che ci fosse una direzione. Sì, perché a volte viene il sospetto, no? E anche lì poi in certe parti si è costruito molto bene, cioè vuol dire, ma quali valori? Ecco, il punto è, si procede in un certo modo, il prezzo cala, io me lo compro e, ripulito diciamo così il contesto, i prezzi poi questo succede. Ora, che sia una regola non lo so, perché se ci fosse una regola in questo vorrebbe dire che c'è la parte politica, quella parte diciamo pubblica che detta le regole, che sarebbe collusissima, perché chi permette questo, no? Però empiricamente è vero, cioè si può dire che è accaduto, accade. Sul discorso Aler, eccetera, io non so qui entrare nel merito, assisto anch'io come tutti voi a quello che accade, vedo ogni giorno le informazioni sul tema e niente. Io diciamo, questo è un aspetto, diciamo, trattando qui l'argomento dei grandi poteri in campo, va da sé che la parte di proprietà ALER o del comune, e il discorso delle case sfitte, eccetera, eccetera, non rientra in questa, no? Perché qui si parlava di chi ha i soldi privati per comprarsi e fare le cose, no? Quindi questo è un aspetto. Sul resto assisto anch'io a quello che. Ma non ho notizie specifiche su questo.
Ecco, all'inizio si è partito dall'elemento visibilità, no? Oggi ciò che è in corso è visibilissimo. C'è un elemento temporale invece che è più sfumato, nel senso che molte grandi aree che poi sono state edificate velocemente sono rimaste vuote per molti anni. I progetti magari sono stati impostati all'inizio degli anni 70, tipo l'area OM, però poi sono passati più di 20 anni nel vuoto, e questo tra l'altro ha reso più difficile la percezione per la gente comune di che cosa stava maturando. Perché c'è stata questa pausa estremamente prolungata? Vabbè, una parte può essere legata alla vicenda Tangentopoli, eccetera, però non credo che sia solo questo, nel senso che inizia molto bene. È stata una lenta maturazione delle condizioni politiche per mandare avanti questi progetti. È stato un tempo in cui invece, ad esempio, in zona isola si è dovuto sostanzialmente liberare la zona dalle presenze, perché un conto è l'area grande OM industriale già vuota, lì tiri giù i capannoni, in conto invece, ad esempio, appunto, un quartiere che prima deve essere proprio spopolato, poi deve essere eliminata anche quella nuova presenza, ad esempio in isola, con i vari tentativi di, ecco, è un po' l'elemento temporale. Ci hai riflettuto? Sì,
diciamo che per esempio facciamo le cose così, esempi diretti. Il caso di Isola è uno di questi. Varesine Isola, diciamo, no? Quindi lì è stato una più di 20 anni di fermo, perché c'erano 12 proprietari, una dozzina di proprietari, uno ancora lì resti, mi spiace di ripetermi, ma è così, che litigavano su tutto e non cedevano. E il comune si è impantanato con le varie giunte su questo, è rimasto tutto bloccato con mille ricorsi, perché poi veniva presa una decisione e c'era ricorso. Ricorso su ricorso, questo è stato una pastoia giudiziaria e burocratica che è durata oltre 20 anni. Finché poi è arrivato su Porta Nuova, appunto Heinz, eccetera, che hanno offerto del denaro ai singoli in maniera tale che si cominciassero a cedere, hanno fatto ritirare una serie di ricorsi e hanno sbrogliato. Questo è successo. Infatti poi alcuni di loro, li resti compreso, diventano piccoli soci nell'operazione di Porta Nuova, poi alcuni sono usciti, incassando il cospicuo. Per dire come mai si attende, poi ogni storia a sé. È chiaro che, non so, per esempio, quando c'erano la giunta di Formentini, torniamo nel tempo, aveva una visione del territorio molto diversa nel senso che loro non volevano fare, loro per esempio già la fiera non volevano, no? Sviluppare in un modo come dire il portello, no? I leghisti avevano un'idea tutta loro. Ogni giunta e cosa succedeva però? Cambiando ogni giunta la vedeva in maniera diversa e la città si è bloccata. Poi arriva Albertini, cioè con Albertini e con la Moratti, come accennavo anche prima, si tende a liberalizzare, va bene? Quindi questo ha accentuato una maggiore possibilità di costruzione, che poi Pisapia ha in parte frenato, nel senso che tutti i piani messi in piedi dalla Moratti poi sono stati un po' contingentati, diciamo, in parte, perché più di tanto non si può neanche fare, però una parte sicuramente è stata ha trovato un freno. questo è perché poi le cose su alcune aree i tempi siano biblici. E tanto veramente il discorso della, questo è molto italiano, ma in campo di diritto è incredibile, cioè il fatto del ricorso amministrativo, il ricorso su ricorso, il controricorso, questo davvero spalma nel tempo ogni tipo di, no? Di uno che si lamenta sempre di queste cose è Caprotti, no? Che Caprotti, quindi Esselunga, che è dentro tutte le operazioni immobiliari milanesi, da, fino a Porta Vittoria, no? Di Coppola, no? Coppola che, Danilo Coppola, che è proprietario di tutto questo grande blocco a Porta Vittoria, no? Che è ultimato praticamente perché ormai è finito.
E lo Zoccolone sotto Unicredit, quella parte sotto
lì, no, lì non c'entro di credit. Qui siamo in Porta Vittoria, quindi diciamo.
No, Porta Vittoria è quello
portello. No,
l'ex stazione.
Sì, dove, diciamo uno va verso Valle Corsica, va verso Viale Umbria, diciamo,
che sono delle vie lunghe, 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 dove lunghe, non c'è lunghe. Niente, c'è solo l'ingresso della, dell'S Lunga.
Sì, là, là c'è.
Chiamano Porta Vittoria.
Sì, perché là è Vittoria Assicurazioni. Cioè, Vittoria Assicurazioni è proprietaria di alcuni blocchi. Anzi, è proprio scritto sopra, non lo vede là. Ok. E lì c'è il portello che è a confine con la, diciamo, la fiera nuova che so, va, si spinge di lì e. Più avanti di là c'è l'Expo, diciamo il chiuso. Okay. Io parlo invece di Porta Vittoria, quindi Porta Vittoria è inteso come, come quartiere. Come quartiere. Ecco lì, il proprietario, questo è un grandissimo patrimonio, è Coppola, quel Coppola là, tuttora non è che è quel Coppola deve battere il quartierino. Quindi lì Caprotti ha messo un ennesimo S lunga. Allora, perché dicevo Caprotti? Perché lui è quello che, diciamo, è, con tutte le giunte, che ha sempre avuto buoni rapporti, per cui, no? Specie quelli di centrodestra, per cui lui, che si lamenta sempre che, della burocrazia, dei ricorsi, eccetera, però lui è davvero, per esempio, lui sì che è un altro protagonista, a proposito del discorso di prima, della logistica e della distribuzione, ecco, chi più di lui può testimoniare, è la testimonianza di come pochi soggetti dominano il mercato. È davvero una potenza, forse una prepotenza, diciamo, no? È perché non c'è luogo in cui quando a Santa Giulia faranno la parte nuova, a Santa Giulia c'è un pezzo fatto, un pezzo non fatto, un lunghissimo sequestro, bla bla, ora però la parte nord dovrebbe anche lì, insomma, ci faranno parecchi anni, perché parliamo di una cosa del futuro, però è lì che c'è l'S lunga, ancora una volta ci sarà Caprotti che immensamente dominerà. Lo dico, uno va a Porta Nuova, c'è S lunga, uno va sotto quando fa il tunnel per andare in Porta Garibaldi, lì, no? Perché dove c'è una, cioè, questo vuol dire che nel gioco, nello scacchiere della, cioè, ok, per dirne uno che non è l'unico, ci sono altri soggetti nella distribuzione, ma certamente lui come dire, è il primo, ecco. Cosa stanno dicendo?
No, erano sì. Delle considerazioni sull'elemento era questo, temporale.
Il temporale, diciamo, è questo. In generale si può dire questo. Poi ogni caso, però, davvero, poi bisogna entrare nel merito dei singoli casi, perché se là, se all'isola, alle Varesine c'era Di Mico, che era ai tempi di Tangentopoli, era quell'architetto che fece un sacco di sport, eccetera, che era proprietario e poi bloccò per 20 anni tutto, e quello è, no, è una storia, no, è una storia, ma ogni storia, ogni zona, ogni pezzo di Milano è una storia così, quindi.
E di Cabassi dove
c'è? Cabassi sono un po' diverse dal resto della, diciamo, di questa forma di esercizio di questo tipo di potere, no? In cosa consiste la diversità? Ma è una diversità. Allora, chi si occupa di questo settore ha dei connotati, no? Mediamente si trovano in tutti. In Cabassi un po' di meno, sono, ecco, non ostentano, non hanno quella prepotenza, quel modo di fare, diciamo, tipico, diciamo, dei Berlusconis, no? Ok? Detto questo, questo non vuol dire che siano dei, no? Poi loro arrivano da una famiglia come dire, molto attenta al sociale, no? Quindi così un'immensa ricchezza. Allora loro poi un po' erano, uno può dire anche furbescamente, questo poi, no? Cedevano qualcosa. Allora loro con Don Gino Rigoldi, per esempio, hanno dato un sacco di sostegno. Dico un esempio, ma non solo. Allora chiesto in questo modo di fare, si sono distinti, perché se gli altri erano più cattivi, più brutti cattivi, loro si sono, no? È una storia quella dei Cabassi, certo, a Milano sono davvero potenza assoluta, perché hanno veramente fatto l'indicibile. Questa famiglia, perché poi il Cabassi, i due fratelli Cabassi, cioè il Cabassi, diciamo, che poi fu il padre di tutto questo, ha avuto 8 figli, no? E quegli 8 figli, tutti con nomi di diciamo di evangelisti, esatto. Ah, ecco, sì. Oppure le femmine con nome Maria, no? Perché erano molto devoti al, e quindi, come dire, avevano questa impostazione di casa e chiesa, no? Che ha le ha distinti. Casa, sì, sì. Le ha distinti. E, dunque, loro sono ipercattolici, no? No, ma con comunione e liberazione in senso stretto, allora, comunione e liberazione è tante cose, a Milano sono ovunque, quindi si potrebbe dire, ma almeno io non credo che loro siano legati proprio a quel mondo lì. Loro, non a caso, hanno dato soldi a Don Gino Rigoldi, che non c'entra niente con... no? Cosa? Allora lì abbiamo un capitolone su quello. È il capitolone tutto formigoniano. Urca, tutto RCL. Gli uomini che governano la Fiera di Milano, che hanno governato la Fiera di Milano per molto tempo, si sono ritrovati poi nel sistema Expo, perché le cose sono molto. Sì. E allora è chiaro che qui c'è a Milano una spartizione d'affari, e Caprotti è un collegamento tra questo, tra il mondo di CL e quello delle cooperative rosse, no? Le cooperative rosse che sono, come dire, concorrenti rispetto al sistema di compagnia delle opere, ma ci sono operazioni molte in cui poi questa convergono, sì. Sono addirittura in società insieme proprio.